Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana e bentornati a Onda d'Arte, la rubrica mensile che nasce dal desiderio di attraversare l'arte contemporanea come si attraversa il mare. Qui esploriamo movimenti, linguaggi, visioni e protagonisti che stanno disegnando il nostro tempo culturale. È ormai da diverse puntate che in ogni episodio ci immergiamo in un tema, in una corrente artistica, per provare a delineare i contorni di questo periodo storico complesso e affascinante, in compagnia di Martina Ausino.
Buonasera care ascoltatrici e cari ascoltatori. Questa sera, come a riprendere le fila del discorso, vorrei ricordarvi il nostro obiettivo. Semplice, ma anche ambizioso. Provare a delineare il profilo culturale del tempo in cui viviamo attraverso le opere e le idee di chi lo interpreta, ovvero gli artisti e le artiste. Insieme vogliamo scoprire che cos'è l'arte contemporanea, perché alcune opere ci emozionano e altre ci confondono, e chi sono gli artisti che stanno raccontando il nostro presente. Questa non è una rubrica per soli intenditori, è per chi ha domande e per chi crede giustamente che l'arte sia uno strumento per comprendere il presente. Dunque, quando si parla di arte contemporanea, siamo abituati a dire che a riguardo c'è poca conoscenza, ma in realtà si tratta dell'incapacità di comprendere il nostro tempo che a sua volta ha inevitabilmente influenzato l'arte. E come ormai di consueto, cerchiamo prima di definire cosa sia l'arte contemporanea. È sicuramente un po' un mistero, nel senso che a seconda degli storici e dei periodi la si fa incominciare in un dato momento piuttosto che in un altro. Io personalmente propendo per l'ipotesi che l'arte contemporanea cominci con l'avvento del secolo scorso, con il XX secolo dunque. Perché il Novecento è ancora molto influente rispetto al nostro presente, al tempo in cui viviamo oggi. Da questo punto di vista anche Caravaggio potrebbe essere considerato un artista contemporaneo, dato che ogni volta che si inaugura una mostra a lui inerente viene visitata da tantissime persone. Ma è chiaro che il nostro sguardo ha un peso, e quindi se noi parliamo di Warhol, Pollock, della pop art, dell'arte concettuale o della videoarte, questi sono temi che il nostro presente ben conosce anche per vicinanza temporale. Per quanto riguarda invece la formazione di noi pubblico fruitore, certe volte accade che il contenuto è troppo pieno di innesti per un pubblico di non specialisti, anche se bisogna ammettere che l'interesse per il contemporaneo negli ultimi 30 anni ha avuto un'accelerazione importante. Per esempio, attualmente c'è un grande movimento, quello degli street artist, i quali spesso non vengono neanche considerati degli artisti ufficialmente riconosciuti come tali. Però bisogna ammettere che l'arte ha un po' bisogno di lavorare su tempi più lunghi e non solo sulla contingenza e sull'immediatezza della cronaca, che un po' è il rischio certe volte che corre la street art. Parlando invece in merito a un argomento più pratico, passiamo al rapporto tra l'arte e i mezzi di diffusione attraverso internet, quali i social network, dato che arte e web si influenzano inevitabilmente in maniera reciproca. Per esempio, se si pensa alla prima fase della recente pandemia, c'è stata una sorta di corsa da parte dei musei di tutto il mondo, da parte degli addetti ai lavori in generale, di imporre contenuti sulla rete. Poi però il discorso si è amplificato e adesso noi troviamo arte fatta appositamente per i social, oppure addirittura arte pensata per degli strumenti nuovi come i contenuti video o audio e i famosi podcast, che sono ormai diffusissimi e trattano di qualunque argomento anche solo per pochissimi minuti. Insomma, è chiaro che stiamo vivendo una fase di evoluzione del linguaggio, a mio avviso molto interessante e forse stimolante, e che comunque va seguita e attenzionata. Tornando ora al nostro ambizioso proposito, ovvero quello di rendere comprensibile a chiunque l'arte contemporanea e i suoi lavori, e alla luce delle nostre precedenti 10 puntate di quanto appreso finora, vediamo quali potrebbero essere le correnti artistiche e gli artisti da conoscere al meglio. Per quanto riguarda i periodi, personalmente io partirei dalla fine dell'Ottocento, quando con il post-impressionismo, in particolare con Paul Cézanne, si andava verso una concezione della pittura come linguaggio. Continuerei attraverso le avanguardie storiche, dal futurismo al dadaismo. Sicuramente da conoscere sono il surrealismo e quindi poi l'arte a cavallo delle due guerre mondiali. Il ritorno all'ordine in Italia, il discorso tra astrazione e figurazione che meglio rappresenta il nostro tempo, E in pratica la figurazione si riferisce a opere d'arte che rappresentano il mondo visibile, quindi figure riconoscibili come persone, oggetti e personaggi. L'astrazione invece rinuncia ai riferimenti diretti del mondo reale, puntando su forme, colori e segni che spesso lasciano più spazio all'interpretazione personale. Dopodiché non si può non nominare Picasso, arrivando fino all'espressionismo astratto e la pop art con il concettuale. Sicuramente l'arte povera, ma anche la grande quantità di artiste donne finalmente protagoniste della scena dell'arte, di cui nella scorsa puntata abbiamo parlato a lungo, fino ad arrivare agli anni 80 e poi gli anni 90, di cui noi invece tratteremo e approfondiremo nelle prossime puntate insieme. Vorrei sollevare un altro spunto di riflessione rispetto al contemporaneo, ma soprattutto per quanto riguarda l'arte conservata nel nostro paese. Quando si parla del rapporto che l'Italia ha con l'arte, vivendo in un paese che è un museo a cielo aperto, con svariate meraviglie, tante volte però poi ci diciamo che probabilmente e paradossalmente siamo il paese che conosce meno la storia dell'arte e le opere che in Italia sono conservate. Ma perché non si riesce a rendere la cultura il vero motore di questo paese? Probabilmente perché nell'ambito dell'istruzione scolastica, a qualunque grado di formazione e di età degli studenti, la storia dell'arte non gioca un ruolo rilevante. E questo è, a parer mio, un assurdo nel paese che abbiamo descritto poc'anzi. Quindi una prima e banalissima soluzione potrebbe essere quella di potenziare la materia a scuola, di darle il valore e la risonanza che merita. Amplificare le opportunità che i docenti potrebbero mettere in atto con gli studenti in modo da dedicare all'arte maggior tempo, che sia solo lo studio teorico o anche, ancora meglio, attraverso un approccio più pratico. Ma vi è anche un'altra questione. Noi come Italia ci portiamo dietro una tradizione talmente variegata e ricca di contenuti che facciamo fatica rispetto ad altri paesi a fare sistema rispetto al contemporaneo. Questa mancanza è dovuta alla non comunicazione che mettiamo in atto. Anzi, in Italia si tratta di una comunicazione non al passo con i tempi. E basterebbe proprio poco, perché i musei dovrebbero diventare non soltanto luoghi aperti per quanto riguarda la questione espositiva e la fruizione in loco, ma offrire anche contenuti il più svariati possibile. Devono essere veramente dei laboratori culturali, degli archivi aperti, accessibili a tutti, in maniera facile, attraverso le piattaforme digitali. I musei dovrebbero comunicare in maniera diversa, in maniera più spigliata, cercando dei linguaggi che siano più diretti e meno da addetti ai lavori. Vi deve essere la necessità di moltiplicare i pubblici, perché ormai tutto si riduce ad un pubblico residuale. I teatri dell'opera prima o poi arriveranno al dunque, e chi ci andrà in questi teatri dell'opera se non impariamo a comunicare meglio? Certo, questo è un tema secolare, dato che l'arte è sempre stata considerata, soprattutto nel passato, come qualcosa da destinare a un pubblico ristretto, a un pubblico d'élite che avesse il tempo libero per dedicarsi all'arte. Invece non è così, perché l'essere umano in quanto tale ha bisogno di quella sostanza per vivere, si deve alimentare di cultura. Dunque questo è un argomento da ricondurre al voler democratizzare la conoscenza dell'arte.
Space to drown them out. I fell down so low, I fell no.
Dagli anni 90 in poi, dato che questi anni si inseriscono nel vivo dell'era della globalizzazione, si capisce che non esistono solamente artisti in Europa o in America, ma ce ne sono altri provenienti da tantissimi altri paesi del mondo, per esempio dal Medio Oriente, dall'Africa, dalla Cina, dal Sud America. Ed allora che veramente cambia la storia contemporanea e cambia anche per un altro fattore. I risultati d'asta, i quali cominciano a premiare in maniera molto significativa i lavori di svariati artisti della contemporaneità. Che cosa sono i risultati d'asta? Banalmente si tratta dei prezzi, dato che anche su questo si valuta la fama di un artista. Tutti siamo ben consci di quanto valga un Picasso e abbiamo ben presente quanto costa un'opera di Andy Warhol, e negli ultimi 10 anni sappiamo che anche artisti meno nominati arrivano a valere diversi milioni. Dunque ci sono delle importanti riscoperte nell'arte e finalmente hanno un ruolo riconosciuto, un ruolo di primaria importanza. L'arte, per fortuna, è un territorio ancora abbastanza libero, dove le logiche della politica del mondo del lavoro sono meno stringenti e quindi con maggior libertà sono diverse le categorie di artisti che possono lavorare in maniera paritetica. Sarebbe magnifico arrivare in un momento del nostro tempo in cui non ci sarà e non si noterà più alcuna differenza, che sia di genere, di classe sociale, di età, e allora sì che avremmo veramente raggiunto un traguardo importante. Oggi la libertà è uno dei diritti che pare essere presa in considerazione in maniera ristretta, insomma è più rinunciata, addirittura talvolta non possiamo quasi godere delle libertà che ci spetterebbero. In qualche modo noi siamo figli del secondo dopoguerra e quindi siamo nati, cresciuti in un clima di democrazia e di libertà, seppur con dei limiti e ovviamente nel rispetto degli altri e della tolleranza per non avere comportamenti che siano lesivi nei confronti degli altri, ma viene da sé che questa assenza di libertà incide sulla creatività e sull'arte, dato che, come abbiamo già detto innumerevoli volte in questa sede, l'arte è influenzata dalla storia e dalla società che sta vivendo un determinato periodo storico. In ogni caso, come sempre accade per gli avvenimenti storici, forse lo capiremo e saremo in grado di analizzare al meglio cosa questo periodo ha lasciato fra 2 o 3 anni almeno. Riporto a tal proposito un esempio calzante. Nel 2008 c'è stata una gravissima crisi economica che si è protratta per un tempo assai lungo. Ebbene, questa crisi economica ha cambiato anche il modo di fare arte. Difatti, molti artisti da quel momento hanno cominciato a lavorare con materiali di recupero o comunque hanno ridotto tantissimi i loro costi di produzione rispetto agli anni d'oro, ovvero gli anni 80 e 90 in cui sembravano esserci denari a fiumi. Inoltre, altre questioni importanti hanno fatto il loro ingresso nell'ambito artistico in seguito a quella famosa crisi del 2008, il tema dell'ambiente in primis, cioè produrre delle opere significa anche essere responsabili rispetto a ciò che si sta utilizzando, sul come si produce l'opera, eccetera, eccetera. Però tutti questi cambiamenti e dettagli che hanno caratterizzato il modus operandi li abbiamo così compresi dopo qualche tempo, dicevamo. Tornando al discorso fatto poco fa, il produrre arte stando chiusi in casa e avendo un rapporto sociale legato agli schermi, da una parte ci ha dato una grande possibilità, poiché indubbiamente se non avessimo avuto questo modo di comunicare, chissà cosa sarebbe potuto accadere. Però l'altro risvolto della medaglia è che l'arte ha bisogno di contatti, di un certo cerimoniale, come quello delle fiere di presentazione, delle inaugurazioni, del collezionista che l'opera la vuole vedere e dunque è difficile che l'acquisti da un sito o perché l'ha vista sui social network.
Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I got baby, I would have shown you how to do it right. Do it right. Uh-huh. Do it right. Do it right. Do it right. Do it right.
Questa seconda parte della nostra puntata raccontiamo di uno dei più importanti artisti concettuali olandesi della seconda metà del XX secolo, noto per aver rivoluzionato la fotografia come mezzo artistico. Parliamo di Jan Dibets, classe 1942. Dopo una formazione come insegnante d'arte e pittore, negli anni 60 Dibets abbandona la pittura e si dedica al linguaggio della fotografia, incorporando l'influenza della land art, quindi l'arte che agisce all'interno del paesaggio naturale, e dell'arte concettuale. La sua pratica è caratterizzata da un profondo interesse per lo spazio, la percezione, la prospettiva e la luce, nonché per la messa in discussione del ruolo del mezzo fotografico stesso. Attraverso le tecniche come le sue famose correzioni prospettiche, Dibetz esplora come la macchina fotografica possa trasformare la percezione visiva e ridefinire la relazione tra osservatore e paesaggio. Attualmente qui ad Amsterdam è in corso la mostra Jan Dibetz 1966-1976 attraverso un'altra fotografia, presso l'Art Museum e visitabile fino al 5 aprile di quest'anno. L'Art Museum di Amsterdam sta dedicando a Dibetz una delle sue più importanti retrospettive degli ultimi decenni e difatti questa mostra è la prima grande presentazione monografica dell'artista in città dagli anni 70 e copre un decennio cruciale per la sua carriera. La mostra si concentra infatti sul periodo tra il 1966 e il 1976, anni in cui Dibetz abbandona la pittura per dedicarsi pienamente alla fotografia. Sperimenta con la fotografia come mezzo concettuale e critico, realizzando lavori in cui la fotografia non è più una semplice registrazione, ma è uno strumento per investigare lo spazio, il tempo e la percezione, e incontra e dialoga con movimenti artistici internazionali come l'arte concettuale, l'arte povera italiana e la land art. La rassegna comprende una selezione di fotografie, installazioni, filmati, opere sonore e anche materiali d'archivio autografi, si trovano i suoi stessi appunti, molti dei quali raramente esposti al pubblico. Particolare attenzione è data alle opere, alle sue primissime opere, quelle che lui definisce correzioni prospettiche, in cui realizza delle panoramiche composte da più scatti fotografici in cui viene alterata la prospettiva. Sono le opere del 1967 e poi studi di colore che appartengono agli anni 70. L'esposizione offre quindi non solo una panoramica dell'evoluzione artistica di Dibetz, ma anche una contestualizzazione storica del suo contributo nell'arte contemporanea internazionale. Questa mostra è significativa perché permette di ripensare la fotografia non come una semplice registrazione visiva, ma come uno strumento di pensiero artistico. Quindi Dibetz indaga come e perché vediamo, anziché solo cosa vediamo. Per quanto riguarda invece l'Art Museum nello specifico, si tratta di un museo d'arte situato lungo il fiume Amstel, qui in città, all'interno di un edificio storico molto importante. Il museo si trova infatti nell'edificio storico chiamato Amstelhof, costruito ad opera di un privato come lascito alla città nel 1681, in stile classico, con apertura al pubblico l'anno seguente, nel 1682. In origine serviva come casa di riposo per sole donne anziane e dal 1817 anche aperto per gli uomini. Per più di tre secoli dunque fu una struttura per anziani, finché negli anni 90 si decise che non soddisfaceva più i requisiti moderni per ospitare i residenti. Così nel 2007 gli ultimi residenti lasciarono l'Amstelhof e l'edificio venne affittato dalla città di Amsterdam per diventare un museo a tutti gli effetti. Dopodiché l'Hermitage Amsterdam aprì ufficialmente nel 2009 con la precedente regina Beatrix dei Paesi Bassi e il presidente russo presenti alla cerimonia di inaugurazione, dato che fu proprio una filiale internazionale dello storico Hermitage di San Pietroburgo, appunto in Russia, e presentava soprattutto opere e mostre basate sulle collezioni del museo. In seguito all'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio del 2022, il museo interruppe i legami con l'Hermitage di San Pietroburgo e nel 2023 cedette nuovamente la sua collezione in Russia, cambiò nome in Art Museum, quello attuale per l'appunto, per riflettere la propria indipendenza e una nuova visione internazionale, partendo e prendendo le distanze, quindi assumendo anche una chiara posizione in merito. Con il nuovo nome, l'istituzione ha ampliato le sue collaborazioni internazionali, lavorando con musei come il British Museum di Londra, il Centre Pompidou di Parigi, lo Smithsonian American Art Museum di Washington e portando ad Amsterdam mostre di grande rilevanza internazionale.
The sun in his drawers. Aprovechame hoy, que mañana me voy y no sé cuándo vuelvo, si en tus ojos me pierdo. Y aprovechame hoy, que mañana me voy y no sé cuándo vuelvo, si en tus ojos me pierdo.
Y yo no quiero ver el mundo arder, pero algo tan bonito no se puede perder. El reloj no quiere morder, pero en tus brazos me voy a esconder. Ey, pa' que no me encuentren. Todo el mundo siempre está pendiente, pero no saben lo que se siente. Cruza conmigo antes que se rompa el puente. Y que se jode el resto, quien dice lo que está correcto. Si el amor nunca ha sido perfecto, ojalá sea por siempre este momento, pero si no aprovecho.
Della nostra puntata vi porto ora in un luogo speciale, non più un museo come appena visto, non una galleria qualunque, ma un'esperienza che si racconta attraverso colori, oggetti e visioni, sempre qui ad Amsterdam. Quello che è oggi il lussuoso hotel Rosewood Amsterdam non era originariamente un hotel. L'edificio risale al 1665, iniziato come struttura legata alla giustizia e alla pubblica amministrazione lungo i canali del centro di Amsterdam. Successivamente, nel XIX secolo, venne trasformato a tutti gli effetti nel Palazzo di Giustizia della città, usando lo stesso sito per tribunali, aule giudiziarie e attività legali per oltre un secolo. Per molti decenni la struttura ha ospitato sale di tribunale, uffici giudiziari e anche celle, e ha assistito a processi e pronunce legali legate alla storia civica della città. Dal 1 maggio del 2025 l'edificio è stato inaugurato come il Rosewood di Amsterdam ed è stata una conversione architettonica di grande rilievo e rappresenta l'ultimo sviluppo alberghiero importante di un edificio monumentale consentito nel centro storico di Amsterdam. Questo è un hotel di lusso con 134 camere e suite, circa ciascuna rifinita con design contemporaneo che richiama la storia e l'identità locale, e oltre alle camere offre ristoranti e bar di alta cucina, una spa di benessere, una biblioteca, spazi culturali e una collezione di oltre 1000 opere d'arte esposte negli spazi comuni. Come mai parliamo di questo luogo? Perché al suo interno si trova una galleria d'arte che attualmente espone al pubblico le opere di Erc 14, nome d'arte di Valerio Sarnataro, artista italiano nato nel 1986 in Piemonte e attivo nel panorama internazionale. Dopo anni di esperienza come art director e designer tra Napoli, Roma e Milano, nel 2014 decide di dedicarsi completamente alla sua ricerca artistica con un linguaggio visivo che intreccia il pop, il surrealismo e il simbolismo. La sua arte parte da ciò che per molti è quotidiano, ovvero un semplice oggetto, un colore, una forma, e lo trasforma in un simbolo, una traccia di memoria e un invito all'introspezione. Gli oggetti nelle sue opere non sono più meri oggetti, ma diventano narratori silenziosi di storie personali e collettive, frammenti di vita che ci chiedono di guardare oltre l'apparenza. Ora, dicevamo poco fa, la città di Amsterdam ospita una delle sue più intriganti esperienze espositive, Room 14, una mostra che trasporta lo spettatore in un viaggio immersivo attraverso simboli e immagini, dove oggetti di uso quotidiano vengono reinterpretati e ricombinati in composizioni dense di significato. Questa installazione è allestita all'interno di The Gallery, presso appunto il prestigioso Hotel Rosewood di Amsterdam, a pochi passi dalla Conca d'Oro della città, i canali patrimonio dell'UNESCO proprio per unicità e bellezza. Immaginate di entrare in una stanza dove nulla è come sembra. C'è un vecchio bicchiere che pare sospeso nel tempo, un fiore che non appassisce, oggetti comuni che si intrecciano come memorie e si accavallano, raccontando storie personali di chi le osserva. È questa la potenza di Erc 14, che prende gli elementi del quotidiano e li fa vibrare con significati che si rivelano solo se ci si concede il tempo di guardare davvero. La mostra è aperta dal 2 febbraio fino al 28 e l'ingresso è libero, quindi se siete appassionati d'arte, curiosi di nuove prospettive o semplicemente in cerca di un'esperienza sensoriale che superi i confini del visivo, beh, questa è una mostra da non perdere. Ricordate, l'arte non ci dice sempre cosa pensare, spesso ci insegna dove guardare. Prossima puntata ci tufferemo in un decennio che pensiamo di conoscere benissimo, ovvero gli anni Ottanta, proprio perché sono recenti. Sono gli anni delle spalline pronunciate, della musica pop, dei colori fluorescenti, ma sotto questa superficie eccentrica c'era un fermento culturale pazzesco. Dunque la nostra missione sarà capire come dopo il buio e la paura degli anni di piombo, la cultura e l'arte abbiano quasi premuto un interruttore e abbiano riacceso le luci, creando un immaginario totalmente nuovo. Per farlo dovremo partire da un paio di parole chiave che hanno definito il tutto: postmoderno e transavanguardia. Il postmoderno è in realtà una vera e propria liberazione, dato che per decenni le avanguardie del Novecento avevano cercato di fare tabula rasa, distruggendo la storia per creare il futuro. Ma il postmoderno invece si ferma e fa pace con il passato, prendendo solo qualche dettaglio e rivisitandolo. Un mio vecchio docente universitario ci raccontava sempre che dovevamo immaginarci il postmoderno e gli artisti che hanno partecipato alla creazione di questo movimento come un cliente di un supermercato che con un carrello gira fra gli scaffali e sceglie che cosa prendere appunto dal repertorio del passato e riutilizzarlo nel suo carrello, nel suo baule, per creare nuove opere. La transavanguardia è invece l'andare attraverso l'avanguardia, superarla guardandole alle spalle. Si tratta di tutti i giovani artisti che tornano a dipingere, ma dopo anni di arte concettuale, di installazioni, di performance, quindi come di concetti effimeri che si manifestano nel materiale, ma che non sono riconducibili a niente. Mentre adesso appunto si fa questo ritorno alla pittura, ai pennelli, alla tela, alla bidimensionalità e si torna a riscoprire anche la tecnica.
Sei sempre più scura, ok. Noi due tra una fessura, tu non guardare giù. Ma se dividi di me possiamo fare un salto e ci compriamo Milano, che non ti servirà un cazzo perché tu vuoi volare, ma noi precipitiamo. Ma se dividi di me il tempo cambia le persone. E se dividi di un altro perché sono diverso come notte Milano. Come la notte fa paura uscire soli con le chain. Spero di non incontrarti con il coltello. E io volevo soltanto fare un bel dispetto a te, ma mi è tornato indietro come i missili in guerra, yeah. Ma se dividi di me possiamo fare un miliardo e ci compriamo Milano, che non ti servirà un cazzo perché tu vuoi volare, ma noi precipitiamo. Dovevi solo capirmi. Non possiamo essere amici. Noi ci prendiamo la CTTTT e ci fumiamo i detriti sopra. La tua camera sembra un saloon. Noi siamo sparsi a terra in mille pezzi, ok, ok. E non so dove sei, ok. Oh damn, questa non è una gang. Ma per te morirei e non mi fa paura, yeah. Oxy, vizio, perchi, sai che non fanno per noi. Sei sempre più scura, ma il buio non fa per te. Non cambierò perché tu non cambierai per me. Ma se dividi di me possiamo fare un miliardo e ci compriamo Milano, che non ti servirà un cazzo perché tu vuoi volare, ma noi precipitiamo. Dovevi solo capirmi, non possiamo essere amici. Noi ci prendiamo la CTTTT, ci fumiamo i detriti sopra. miliardi ci compriamo Milano, che non ci servirà un cazzo perché tu vuoi volare, ma ne precipitiamo. Già la prima cartina, nessuno guarda quando il cielo è rubino. Ti senti grande ma
non sai chi sei.
Sei di mattina, ancora sveglio, ci separa una linea. Io non so come dare inizio alla fine in certi momenti.
Non sai chi sei.
E anche se sei grande, so che vorresti piangere. E sei sulle tue gambe, mi sembra tutto così fottutamente importante. Uccidere un demone per essere liberi fino alla morte. Cosa risolvi a sapere scappare da soli? Urli coltelli, parole rasoi. Potresti prendere il volo Emirates, ma rimani chiusa nelle tue prigioni. Non sai chi sei, non ci pensi da un po'. Ma non pensarci, non guardare giù, siamo chi lo distrugge, noi siamo chi lo distrugge. Mentre piange facciamo le sei, se voi tocchiamo il cielo è nero lo schermo. Potremmo fare un giro in paradiso, ma pure stanotte ti trova all'inferno. Scappiamo da soli, urli coltelli, parole rasoi. Potresti prendere il volo Emirates, ma rimani chiusa nelle tue prigioni.
E questo era 13 Pietro, non guardare giù, una sessione proprio di registrazione, sì, in studio però dal vivo. E perché hai scelto questa canzone, Martina?
Ho scelto questa canzone perché questo ragazzo è un figlio d'arte, in particolare il figlio di Gianni Morandi. Siamo nella settimana di Sanremo, è iniziato ieri sera, e tra i 30 cantanti in gara c'è anche 13 Pietro. Ma a parte questo nome, è un altro ragazzo giovanissimo, anche lui lui figlio d'arte, è il figlio di Gigi D'Alessio, che pur mantenendo ovviamente nei confronti del padre conoscenze, legami, l'approccio a questo mondo artistico, lui ha scelto di chiamarsi LDA, quindi con le iniziali, Luca D'Alessio, insomma. E quindi è curioso come appunto due figli di grandi nomi della storia della canzone italiana partecipino quest'anno fra i cantanti di Sanremo. Dicevamo 30 cantanti, sono tanti. Carlo Conti che è alla conduzione.
E sono tutti giovani, nuovi, esordienti o ci sono anche dei nomi conosciuti?
Sì, in questa edizione Carlo Conti ha fatto un mix di cantanti esordienti come questi due ragazzi, altri nomi per lo più sconosciuti e poi dei big, come si è soliti dire, quindi abbiamo Patti Pravo, abbiamo Masini, grandi nomi per l'appunto che si trovano a confrontarsi, a gareggiare con queste nuove...
Allo stesso livello con gli esordienti.
Sì, esatto, sì, sì. Ormai Sanremo Giovani non esiste più e ci sono solamente i big direttamente in gara. Carlo Conti ha l'ambizione...
I big
di...
insieme ai giovani.
Sì, sì, esattamente, sì, sì, sì. Tutti quindi... legati nella stessa serata.
Concorrono allo stesso livello.
Esattamente, sì, sì. Sì. E quindi si va un po' veloci le prime serate perché si vuole che tutti si esibiscano e poi ci sarà, come di consueto, la serata delle cover e dei duetti venerdì sera, in cui ospiti, questi cantanti chiedono a degli ospiti di cantare insieme a loro sul palco dell'Ariston e poi sabato sera la finale.
E le cover quindi sono delle canzoni famose e a cui partecipano anche i giovani? O?
Sì, sì, ah, esattamente, scelgono quale canzone del passato più recente portare, la rivisitano, quindi possono, sì, essere, come dicevi tu, delle cover riarrangiate, per esempio Arisa, che torna sul palco dopo 4 anni di assenza, porta il coro regio di Parma, quindi 36 cantanti, sì, che collaborano con lei alla canzone che ha scelto.
Sì, sì. E chi è la conduttrice?
Quest'anno Carlo Conti, direttore artistico e presentatore d'eccezione, Laura Pausini è la co-conduttrice, poi ogni sera un ospite speciale per ogni serata.
Che non sconosciuto.
Ogni
una
sera
sorpresa,
cambia,
sì, una sorpresa.
Sì,
quindi anche quest'anno ci aspettiamo magari qualche sorpresa a livello di attualità, sì, di politica, di temi scottanti.
In realtà speriamo, nel senso che è sempre emozionante.
Ci contiamo sempre un po'.
Esattamente, sì.
Questi finti
colpi di scena.
Colpi,
sì,
di scena che si verificano.
È vero.
Puntualmente. Ma tu lo guardi integralmente il festival?
Allora, per fortuna la RAI in queste occasioni dà la possibilità online di guardare il festival in diretta, funziona senza interruzioni. L'ho guardato ieri sera, la prima serata mi sembrava d'obbligo, devo dire la verità.
Integralmente?
No, fino alle 11 era abbastanza noioso, permettetemi, sì, sì, sì. E quindi poi ho lasciato andare. Stasera siamo qui insieme. Vediamo se domani mi dedicherò alle cover sicuramente.
Io lo guardo un po' alla carte. Mi guardo la lista dei partecipanti e provo a ascoltare sì, quasi tutti, diciamo, alcuni dopo le prime note proprio interrompo perché non mi devono interessare per qualche motivo,
sì,
o perché hanno una bellissima voce o perché fanno un act o perché, sì, è bella la soprattutto la musica, per me la musica anche più dei testi, perché un bel testo può essere una bella poesia, ma sì, la canzone deve essere accattivante come,
sì,
musica.
Non
e integralmente no, non ce la faccio, un po' troppo.
Sì, vero, vero, mi trovi d'accordo.
Va bene, grazie Martina, aspettiamo la prossima puntata e ti ringrazio della tua collaborazione che è veramente molto, molto stimolante, molto interessante, anche tutto quello che ci racconti e sì, ci riporta, ci avvicina, ci fa tornare all'arte. E grazie ancora,
grazie
e alla
te,
prossima.
Silvia. Buona serata.
Avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana